Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino, non in diretta dallo studio 3, ma eccezionalmente oggi in versione registrata. Benvenute e benvenuti comunque a questa puntata di Doppio Clic di giovedì 13 marzo 2025. Ricordo comunque il contatto per la trasmissione, che è doppioclic@radiopopolare.it, a cui potete inviare email con suggerimenti, spunti, commenti, richieste di approfondimenti. E proprio da una richiesta di approfondimento partiremo questa sera, parlando dell'attacco subito da X lo scorso 10 di marzo, che ha avuto qualche evoluzione, mettiamola così. Ne avevamo parlato martedì scorso. X ha avuto un blocco nella giornata di lunedì, circa 30 minuti in cui il servizio non era accessibile, blocco dovuto a un attacco di DOS, attacco che è stato rivendicato da un gruppo ProPal, ma Elon Musk ha insistito parecchio dicendo che l'attacco arrivava dal territorio ucraino, sottintendendo in pratica che si trattasse di una reazione di attivisti ucraini a quella che è la nuova linea del governo Trump nei confronti dell'Ucraina. E per fortuna si è levato un coro di commenti critici nei confronti di Musk, che hanno un fondamento dal punto di vista tecnico, e adesso provo a spiegare perché. L'ho raccontato martedì scorso. In pratica, gli attacchi di DOS sono quegli attacchi che puntano a intasare un server, in questo caso il server di X, con delle richieste, spesso anche contenenti degli errori, in modo da tenere impegnati i server e impedire di fare il loro lavoro. Ma la cosa importante è il metodo con cui i cybercriminali fanno questo. Allora, quello che fanno normalmente i cybercriminali è utilizzare delle botnet, quindi delle reti di dispositivi controllati in remoto. Questo significa che prima di portare l'attacco a X, i cybercriminali in questione hanno attaccato tutta una serie di dispositivi che possono essere computer, smartphone, tablet, ma anche router, ma anche i cosiddetti dispositivi della Internet of Things, cioè l'aspirapolvere robot intelligente, il termostato, piuttosto che il frigorifero intelligente. E in questo modo hanno creato una rete di, chiamiamoli, dispositivi zombie che possono utilizzare per poi fare le connessioni nei confronti di questo server. Cosa vuol dire tutto questo? Che nel momento in cui il buon Elon Musk si ritrova attaccato e va a guardare da dove arrivano quelle connessioni, lui non sta vedendo da dove trasmettono, mettiamola così, i cybercriminali, sta vedendo da dove arrivano le connessioni dei dispositivi compromessi. E il fatto che i dispositivi compromessi siano in Ucraina non significa che gli attaccanti in realtà siano ucraini, anzi, a maggior ragione potremmo pensare che si tratti di, come in questo caso, un gruppo filorusso, anche perché c'è una particolarità per quanto riguarda il cybercrimine e la Russia. Mi è capitato di parlarne, ma penso qualche secolo fa, proprio qui a Doppio Clic. Il governo russo ha una sorta di forma di tolleranza nei confronti del crimine informatico, in pratica dà una sorta di immunità di fatto ai cybercriminali, cioè non danno l'autorizzazione all'estradizione, non fanno grandi indagini, non fanno grandi retate, non fanno molto controllo, con un patto tacito. I pirati informatici che operano in Russia non devono colpire sul territorio russo. Tant'è che in molti casi, quando si va a analizzare il codice dei malware, si scopre che le prime istruzioni che esegue il malware in questione è controllare l'indirizzo IP del dispositivo che ha infettato, vedere se per caso si trova in Russia e se si trova in Russia quel dispositivo non viene infettato, semplicemente il malware smette di funzionare. Perché? Perché non vogliono disturbare più di tanto le autorità di Mosca. And hold on to the dream. E torniamo negli Stati Uniti invece per raccontare una vicenda abbastanza divertente, perché la notizia è uscita nei giorni scorsi. Si tratta di un comunicato del Dipartimento della Giustizia statunitense che fa un resoconto di una vicenda che si è svolta in Texas, in particolare a Houston. Il protagonista della vicenda si chiama Davis Liu e si tratta di uno sviluppatore che lavorava per una società che aveva la sua sede a Beechwood, Ohio, nel 2007, quindi parecchi anni fa. Solo adesso però la vicenda è arrivata nei tribunali. Che cosa è successo? Beh, Liu in pratica ha realizzato quello che credo sia un po' il sogno di tante persone. Tanti dipendenti nel momento in cui si trovano a essere licenziati, visto che si era accorto che nella sua azienda tirava una brutta aria e quindi si stava parlando di tagli del personale, lui si è tutelato e ha cominciato a inserire del codice malevolo all'interno dei sistemi informatici. In pratica, che cosa ha fatto? Ha inserito un programmino che controllava ogni giorno se fosse attivo il suo account personale. Nel momento in cui il suo account personale non fosse più stato attivo, il programmino avrebbe bloccato l'accesso a tutti i suoi colleghi alle risorse aziendali. È esattamente quello che è successo, perché a un certo punto lui è stato licenziato. Quando hanno cancellato il suo account, tutto il sistema informatico dell'azienda è andato in bomba, tutti i suoi colleghi non potevano accedere a nulla. Il problema è che l'impiegato vendicativo, così lo potremmo chiamare, ha commesso qualche errore nel coprire le sue tracce. In pratica nei log dei server hanno trovato le informazioni che conducevano al suo account nel momento in cui è stato installato questa sorta di malware che andava a cancellare tutte le informazioni e adesso rischia di beccarsi 10 anni di galera. Devo dire, nonostante tutto, un minimo di empatia nei suoi confronti c'è. E andiamo a riprendere invece la vicenda Graphite, cioè tutta quella storia dello spyware utilizzato nei confronti del collega Francesco Cancellato, nei confronti di Luca Casarini, di altri attivisti impegnati per salvare i naufraghi nel Mar Mediterraneo, perché il tema degli spyware di Stato in realtà ha una dimensione europea, l'abbiamo raccontato da questi microfoni più volte, che non si può più ignorare, perché ci sono una serie di casi di abusi dei vari software. Quello di Paragon Solutions è soltanto l'ultimo, perché prima ci sono quelli molto più famosi di NSO Group, l'Unione Europea in realtà aveva promesso un'operazione trasparenza che però non è andata benissimo. Lo spunto io lo prendo da un articolo di Luca Zorloni, il direttore di Wired, che fa il punto bene o male su quello che è stato il risultato di questa operazione trasparenza, che è stato veramente veramente misero. Cioè, in pratica è arrivato un report con una serie di dati, una decina scarsa di numeri, racconta Zorloni, che fra l'altro si riferiscono al mercato del 2022, quindi 3 anni fa, visto e considerato che questo report è stato pubblicato nel 2025. Ma il problema non è soltanto i pochi dati, ma anche la tipologia di dati, perché quello che si scopre è che 3 anni fa, a questo punto, sarebbero stati esportati dall'Unione Europea 20 software di intrusione informatica sviluppati da società che hanno sede in Bulgaria, Grecia, Italia, Repubblica Ceca, Germania e Francia. L'Italia naturalmente c'è sempre. E oltre a questi ci sarebbero state delle vendite in paesi che si trovano al di fuori dell'Unione Europea di sistemi di sorveglianza per monitorare le comunicazioni. Si tratterebbe di 28 software prodotti in Italia e in Croazia. La maggior parte poi riguarda sistemi di intercettazione delle telecomunicazioni, qua stiamo parlando di 216 tecnologie di sorveglianza cibernetica. Qual è il problema? Beh, che si sa tutto questo, tutti questi dati, ma non si sa a chi sono state vendute e con quali condizioni. In pratica non si sa che cosa sia stato venduto e a chi sia stato venduto, e tutto questo è un problema gigantesco, visto e considerato che ci sono paesi che hanno dei regimi altamente illiberali e che stanno utilizzando delle tecnologie sviluppate dai paesi dell'Unione Europea sostanzialmente per censurare i contenuti di internet, per tracciare dissidenti, attivisti e giornalisti, e in buona sostanza violare i diritti civili. Insomma, l'Unione Europea da questo punto di vista dovrebbe e deve assolutamente fare molto molto meglio. E passiamo dalla sorveglianza dei governi, dei servizi segreti, della polizia, eccetera, a una forma di sorveglianza molto più light, ma comunque fastidiosa. E qua parliamo di ACR. Che cos'è l'ACR? La sigla sta per Automatic Content Recognition, e sono dei sistemi che vengono normalmente installati sulle smart TV in vendita nel mondo. Di che si tratta? Allora, noi sappiamo benissimo che tutte le società di marketing e le società pubblicitarie online sono terribilmente interessate a quella che si chiama in gergo profilazione, cioè ad avere un quadro degli interessi delle persone, sapere cosa guardano, cosa seguono, che cosa vogliono, per potergli mostrare le pubblicità in maniera più efficace, beh, sapere che cosa viene trasmesso su una Smart TV è molto molto comodo, ma non è facilissimo. E quindi che cosa si sono inventati? Beh, ci sono questi simpatici sistemi che possiamo immaginare un po' come uno Shazam perennemente attivo sulla nostra Smart TV. Shazam, per chi non lo conosce, è quel software che è in grado di riconoscere un brano musicale facendoglielo ascoltare. Ecco, l'ACR funziona più o meno allo stesso modo. In pratica il sistema prende una serie di screenshot in continuazione a una frequenza abbastanza spaventosa, stiamo parlando di migliaia di fotogrammi all'ora, 7200 immagini all'ora per la precisione, e attraverso questi screenshot, quindi queste istantanee dello schermo, è in grado di capire che cosa stiamo guardando, creare una lista e riuscire a in questo modo a fare una profilazione degli interessi dell'utente. Ora, naturalmente l'ACR si può disattivare, ma non è facilissimo, perché l'autore di un articolo che ho pescato su ZDNet, l'autore dell'articolo è Chris Bayer, spiega che a seconda del modello di Smart TV bisogna farsi un po' di giri nelle impostazioni per disattivare il sistema, e il tutto naturalmente cambia a seconda del modello, che sia un Samsung, un LG, un Sony, Hisense, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, chi fosse interessato a disattivare lo spione che si nasconde all'interno del suo televisore può andare a cercarsi l'articolo. Secondo me, se cercate su Google How to disable ACR on your TV su ZDNet, trovate l'articolo, ci sono le istruzioni per ogni modello col passaggio step by step per andare a disattivare la funzione. E andiamo a chiudere con un altro tema che riguarda bene o male non tanto la privacy, ma un altro aspetto piuttosto fastidioso della comunicazione pubblicitaria, cioè lo spam. Spam che non accenna a diminuire. Giusto l'altro giorno io ho provato a dare un'occhiata alla mia cartella posta indesiderata e devo dire che ho trovato una discreta quantità di email. Ma lo spunto per questa panoramica me lo dà Steffen Zellfelder, un collaboratore di PC World, che ha scritto un piccolo vademecum su come gestire lo spam in modo da rendere migliore la vita di tutte e tutti. Perché? Beh, perché io me ne sono accorto guardando il comportamento di un collega qualche giorno fa. C'è chi, per esempio, cancella le email di spam per levarle dalla casella postale. Ora, io capisco il primo impulso dicendo mi occupa spazio inutilmente, però c'è una cosa migliore che si può fare. Molto semplicemente selezionarli e metterli come spam, senza cancellarli. Perché questo? Beh, perché tutti i software, ma anche i servizi di posta elettronica online, quindi quelli che hanno l'interfaccia web, integrano ormai dei sistemi per riconoscere e diciamo mettere in quarantena, in modo che non compaiano nella cartella in arrivo, i messaggi di spam. Tutti questi sistemi usano bene o male delle tecniche di intelligenza artificiale, magari non particolarmente evolute, per adattarsi ai nuovi messaggi di spam. Se noi li cancelliamo, impediamo a questi sistemi di addestrarsi, cioè molto meglio marcarli come spam, e in questo modo noi stiamo contribuendo collettivamente a rendere migliore il sistema di rilevamento dei messaggi di posta indesiderata. Tra l'altro, di solito è previsto che la cartella posta indesiderata venga svuotata periodicamente in automatico, quindi non dobbiamo neanche preoccuparci che ci occupi troppo spazio sul disco fisso o sul cloud dove la teniamo. Altra cosa, nel caso in cui l'email di posta indesiderata abbia un collegamento in cui viene proposta la possibilità di disiscriversi alla comunicazione, non usatela, perché quello è un sistema che viene utilizzato da chi invia lo spam per capire se quell'indirizzo di posta elettronica sia attivo o meno. Quindi se noi facciamo clic su unsubscribe, quindi disiscriviti, in buona sostanza gli stiamo dicendo che quel indirizzo di posta elettronica è attivo ed esiste. Meglio utilizzare la tecnica dell'opossum, cioè quella di fingersi morti. Doppio clic termina anche questa settimana qui. Io vi ricordo che domenica il sottoscritto e Andrea Daniele Signorelli con Radio Popolare sarà a Fa la Cosa Giusta, dove ci sarà anche fra l'altro il banchetto di Radio Popolare con l'Operazione Primavera, con i nostri conduttori, con lo studio mobile. Io e Daniele parleremo di intelligenza artificiale alle 14 per... così, ragionare insieme a tutte le persone che partecipano a Fa la Cosa Giusta sulla nuova frontiera della tecnologia. L'appuntamento con Doppio Clic per settimana prossima. Io vi auguro un ottimo weekend. Now you shouldn't be scared, I'm good at repairs, and I'm under each snare, intangible. Bet you didn't think so, I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews, chicks and dudes, so you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life. Life is priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one token. Psychic among those, possess you with one go.